E come preannunciato, siamo nuovamente nella graditissima compagnia di Lorenzo D'Agostino. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, un piacere essere di nuovo con voi.
Allora, si è aperto questo sabato 21, il processo contro Juventa, che ci riporta a una fase molto importante della guerra ai migranti. Cerchiamo di ricontestualizzarla un po'. C'è stata in quella fase il fortissimo attacco, la criminalizzazione dei soccorsi in mare, prima anche contro la crew di Open Arms. C'è stata la sottrazione di fatto di sguardi sul Mediterraneo come obiettivo di questi processi di criminalizzazione. Le politiche di Minniti, allora ministro dell'Interno, prima di passare a MedOr, fondazione di Leonardo, che in quella fase trattava la questione flussi come minaccia alla tenuta democratica del paese, ma soprattutto l'operazione militare, di militarizzazione vera e propria, l'operazione Sofia, operazione appunto di EUNAVFOR Med, delle forze navali europee. E appunto, ovviamente, e arriviamo al processo, lo schieramento delle procure siciliane. Allora, Lorenzo, come leggi quella stagione e cosa ti sembra rappresentare ad oggi questo processo?
Allora, ricordiamo, prima di tutto, sabato è iniziata l'udienza preliminare del processo Juventa. Lo chiamiamo processo Juventa, però in realtà gli imputati sono molto di più, sono 22 e appartengono anche a Medici Senza Frontiere, Save the Children, che sono anche sotto processo in quanto tali, in quanto ONG, e sono sotto inchiesta anche il prete eritreo Don Mussi Zerai, che è stato un po' l'antesignano, diciamo, di Alarm Phone. Lui riceveva telefonate dai barconi in difficoltà e trasmetteva le informazioni che riceveva ai soccorritori in mare. Quindi, diciamo, il processo è molto vasto. Questo è un processo, è un'inchiesta che inizia a fine 2016, le indagini sulla Juventa vengono aperte a marzo 2017 e poi più in là, verso l'estate, ci sarà il sequestro della nave, che è ancora sotto sequestro ed è là a marcire nel porto di Trapani, ormai inutilizzabile. E come ricordavi giustamente tu, è un'inchiesta, diciamo, che matura nell'ambito della svolta impressa da Minniti quando si insedia al Ministero dell'Interno a fine 2016, a dicembre 2016. Minniti fa una serie di operazioni, c'è il codice di condotta con cui si cerca di imporre alle navi delle ONG la presenza a bordo, tra le altre cose, di forze dell'ordine per condurre indagini su le persone tratte in salvo dalle ONG, su eventuali scafisti, no? Quest'uomo nero, diciamo, su cui vengono fatte ricadere, questa figura mitologica su cui vengono fatte ricadere tutte le colpe della gestione disastrosa della frontiera mediterranea. Minniti fa anche un'altra serie di operazioni, un'operazione simile a quella che fa sul confine mediterraneo, la cerca di fare sul confine del Sahara, coinvolgendo vari popoli, vari leader, diciamo, dei popoli del Sahara, del Niger, e della Libia meridionale, in una serie di fallimentari trattative per convincere questi leader tribali del Sahara a chiudere il confine desertico dall'Africa subsahariana alla Libia, una cosa che è ovviamente un'operazione ancora più impossibile, ancora più senza senso dell'idea di poter chiudere il confine marittimo del Mediterraneo. Quindi questo, diciamo, è il clima in cui matura questo processo, però non è nient'altro che il continuamento di qualcosa che veniva maturando da ben prima. Tu ricordavi l'operazione Sofia, appunto, diciamo, l'operazione Sofia è un po' il punto di svolta nella militarizzazione anche a livello dell'Unione Europea del Mediterraneo. Di solito si dice l'operazione Sofia e Frontex prendono il posto di Mare Nostrum, e Mare Nostrum viene un po' mitologizzata, no? Come operazione umanitaria dell'Italia, quando l'Italia era ancora buona e salvava i migranti, ma in realtà c'è tutto un lato di Mare Nostrum di cui non si parla spesso, che è quello di Mare Nostrum come operazione militare antesignana dell'operazione Sofia. Ricordiamo che ogni volta che diciamo, i politici, soprattutto di destra, insomma, attaccavano Mare Nostrum dicendo: ah, ma noi andiamo a prendere questi migranti al largo delle coste libiche. I dirigenti di Mare Nostrum, insomma, i comandi militari di Mare Nostrum ricordavano: no, ma noi non stiamo facendo solo salvataggi, noi stiamo facendo la guerra ai trafficanti. Abbiamo arrestato più di 300, più di 400, i dati oscillano, scafisti, e questi arresti nei confronti degli cosiddetti scafisti, che poi non sono altro che richiedenti asilo, migranti che venivano trovati per loro sfortuna a bordo del barcone, magari con una bussola in mano, oppure seduti vicino al motore, quindi venivano accusati di essere trafficanti. Questa guerra contro gli scafisti è il punto in cui trae origine la guerra che poi verrà dopo contro le ONG. Perché che cosa succede? Gli scafisti venivano arrestati, diciamo, in massa dalle navi militari che, come quelle di Mare Nostrum, che compivano i salvataggi al largo della Libia. Quando le ONG entrano in gioco, questi arresti diventano sempre più difficili da fare, perché la possibilità di compiere questi arresti con facilità era data dal fatto che le indagini, diciamo, iniziassero immediatamente dopo il salvataggio, già a bordo delle navi militari, dove i militari, appunto, a bordo delle navi avevano la possibilità di intimidire i migranti appena salvati e farli, diciamo, delatare, farli fare delle azioni nei confronti di chi era il pilota, chi teneva la bussola, e questa cosa, diciamo, facilitava di molto gli arresti. Le ONG, ovviamente, avendo un trattamento, un approccio umanitario al salvataggio, cioè non considerando un naufragio in mare, un salvataggio in mare come una scena del crimine, come invece fa Frontex, come invece faceva Mare Nostrum e come farà l'operazione Sofia, mettono un po' i bastoni tra le ruote, ed è in questo contesto che matura, appunto, la voglia di far guerra alle ONG. Il codice di condotta, nel punto in cui chiede alle ONG di accogliere a bordo le forze dell'ordine, si riferisce fondamentalmente a questo, cioè si chiede alle ONG di facilitare questo tipo di arresti, cosa che le ONG ovviamente si rifiutano di fare, e qui diciamo inizia l'ostilità, un'ostilità che si preparava, come ti dicevo, già da almeno il 2013, dal punto di vista delle procure con le loro inchieste sugli scafisti, ma anche la svolta di Minniti, diciamo, che arriva al Ministero dell'Interno a fine 2016, si andava cucinando già da prima, perché Minniti era il responsabile parlamentare dei servizi segreti. E là noi non sappiamo bene cosa lui abbia fatto esattamente, però è sicuro che abbia preparato il terreno per il suo insediamento al Viminale già da prima, quando era la guida dei servizi.
Sì, tra l'altro c'è anche tutta la confusione volontaria scientificamente studiata tra smuggling e trafficking, tra appunto contrabbando, aiuto, ausilio nello spostamento, che può rientrare nello smuggling, e trafficking, ovvero il traffico di esseri umani, come avevamo già anche affrontato insieme. Ecco, anche alla luce delle tue e delle vostre precedenti inchieste, quali strategie e quali pressioni istituzionali ti sembra abbiano attivato il lavoro di queste procure, adesso nello specifico quella di Trapani, ma ecco, secondo te, riprendendo anche il ruolo di Minniti ai servizi, si può ipotizzare una spinta internazionale, in qualche modo, nel senso una spinta in qualche modo coordinata a livello europeo, con qualche forma di coordinamento e pressione da parte di Frontex su queste procure?
Guarda, è un feedback, cioè più che pressione da parte di Frontex, diciamo, questi sono organi che lavorano a stretto contatto, lavorano insieme. La Direzione Nazionale Antimafia è un po' la sede di queste commissioni, perché è un organo giurisdizionale italiano che però si riunisce costantemente con rappresentanti del Ministero dell'Interno, di Frontex stesso, dell'Operazione Sofia, con i vertici della Marina. Quindi queste riunioni sono i posti in cui i vari apparati militari, di intelligenza e giuridici si coordinano tra di loro. Che ci siano state delle commissioni indebite tra tutti questi vari poteri dello Stato è abbastanza evidente quando, e anche dell'Unione Europea, abbastanza evidente quando si analizza diciamo, la linea del tempo, la timeline della persecuzione anche mediatica contro le ONG. Perché noi assistiamo, nel giro di una manciata di settimane, tra fine 2016 e inizio 2017, a una serie di eventi molto ravvicinati, in cui c'è Frontex che pubblica un rapporto in cui sostiene di aver scoperto aver certificato i primi contatti tra le ONG e i trafficanti libici. Questo succede nelle stesse settimane in cui Minniti diventa ministro dell'interno, pochi giorni dopo questo report di Frontex viene filtrato al Financial Times, che dedica un gran titolo, e poi in quegli stessi giorni iniziano ad apparire su think tank di estrema destra tipo Gefira, a cui poi si ispirerà il più famoso da noi Luca Donadel con i suoi video, iniziano a circolare, e che verrà ripreso da Striscia Notizia, iniziano a circolare queste voci mediaticamente. Quindi, ricordandoci anche che dentro Frontex lavorano costantemente agenti italiani, diventa molto facile immaginare che insomma ci fossero canali di comunicazione che noi ancora non riusciamo a intravedere in maniera chiara. Ma è chiaro che là ci fossero una serie di attori che stavano lavorando insieme con un obiettivo specifico. D'altra parte, di commissioni tra poteri diversi dello Stato, che in teoria non dovrebbero lavorare all'unisono, noi abbiamo proprio le prove, perché il procuratore, l'ex procuratore di Catania Zuccaro, famosamente parlò di informazioni che lui avrebbe avuto, che però non poteva utilizzare in tribunale, sui contatti tra ONG e trafficanti, facendo riferimento a presunti dossier dei servizi. Quindi c'è, come questa cosa, su questo punto batte molto il giornalista radicale Scandura, cioè come i servizi segreti abbiano informato l'azione giudiziaria delle procure, che è una cosa insomma che non dovrebbe succedere. Così come è venuto fuori in questi giorni, c'è anche a Palermo, sta andando avanti il processo Salvini Open Arms, in cui invece eccezionalmente sul banco degli imputati c'è Salvini per il sequestro di persona, diciamo per aver ritardato lo sbarco di una serie di migranti salvati dall'Open Arms in quell'agosto caldo in cui lui sedeva al Viminale. E nel corso di questo processo stanno venendo fuori storie abbastanza allucinanti, tra cui quella di un sommergibile della Marina Militare che fu mandato sulla scena di un salvataggio compiuto dall'Open Arms, dopo il salvataggio, a girare un video del barcone dei migranti già vuoto, per dimostrare che il barcone galleggiava, e questo video fu fatto recapitare in un atto di, tra virgolette, cortesia istituzionale, per usare le parole del dirigente del Viminale, usate dal dirigente del Viminale nel corso della sua testimonianza al processo Salvini. Quindi, cioè, prendiamoci conto di che livello di commistione tra poteri arriviamo nel momento in cui un sommergibile della Marina Militare viene utilizzato per girare dei video propagandistici per il ministro dell'interno nell'ambito della sua campagna contro l'ONG.
Certo, fa anche parte appunto di tutto il discorso della narrazione, della rappresentazione di questo fenomeno. Come dicevi tu, appunto, il ruolo di un sottomarino militare e il suo contributo aggiunge un profilo di minaccia oltre a quello già costruito dai servizi, da Frontex, dai costruttori di scenari di estrema destra e via dicendo. Tra l'altro va riconosciuto anche il ruolo delle agenzie di consulting come McKinsey con le loro freccione rispetto all'invasione e via dicendo. Visto che sei entrato un po' nello specifico sia del processo Open Arms, ti chiederei appunto di passare adesso ad alcuni elementi interessanti del processo Juventa, perché un elemento caratteristico di questa inchiesta, a quanto pare, è la mole spropositata di intercettazioni. Ecco, cosa emerge a riguardo? E ti chiederei se sei in grado di rispondere se sono stati usati solo intercettazioni telefoniche o anche Trojan, insomma malware di Stato e via dicendo.
Allora, io mi sto studiando queste carte piano piano, sono una mole infinita di carte, per ora diciamo di Trojan e malware non mi sembra ci sia traccia. D'altronde, se non vado errato, ma posso sbagliarmi, l'autorizzazione all'utilizzo dei Trojan da parte delle procure arriva un po' più tardi rispetto al 2017, però forse su questo tu puoi correggermi. Invece sicuramente le dimmi.
No, è vero che arriva più tardi, però erano già state utilizzate, per esempio, prima di avere un quadro giuridico per consentire, erano già state utilizzate in precedenza per esempio per le indagini sul Cardarelli di Napoli, giusto per farti un esempio su come poi le leggi tendano a tutelare gli utilizzi anche impropri che precedono appunto l'impiego di questi dispositivi. Scusa l'interruzione.
No, hai fatto bene, sì, ci sono queste sanatorie ex post, diciamo, dei comportamenti antigiuridici da parte delle forze dell'ordine e di polizia. Ad ogni modo, quello che viene usato, diciamo, a mani basse sono le tradizionali intercettazioni telefoniche. Le prime intercettazioni sono ai danni, diciamo, dello staff tecnico, insomma, dei marinai e dei volontari della nave Vossestia di Save the Children, che è quella, diciamo, da cui parte la denuncia, non da Save the Children ma da alcuni responsabili della sicurezza a bordo di Save the Children, che erano poliziotti, che presentano i primi esposti, diciamo, alla procura sui dubbi che loro avevano su quello che vedevano succedere in mare. Queste persone vengono messe sotto intercettazione e poi da lì si procede a tappeto, no? Quindi ognuna delle persone con cui parlano queste persone viene a sua volta messa sotto intercettazione e per mesi, mesi e mesi, con intercettazione a strascico, finiscono sotto intercettazione decine di volontari dell'ONG e di marinai. Finisce sotto intercettazione padre Mussi Zerai, che è questo prete eritreo di cui parlavamo prima, che viene intercettato mentre parla con il suo avvocato difensore, quindi un indagato le cui conversazioni private con l'avvocato difensore vengono ascoltate e trascritte negli atti giudiziari dalla polizia e dalla procura. Che è, insomma, una violazione macroscopica delle basi, proprio dell'ABC dello Stato di diritto.
Dei principi di garanzia dell'imputato.
Sì, proprio le basi, diciamo. E poi finiscono sotto intercettazione, di questa cosa si è parlato tanto, perché a noi giornalisti, diciamo, piace parlare di noi stessi, finiscono tanti giornalisti, finisce la collega freelance Nancy Porcia, che, diciamo, è l'unica giornalista verso la quale viene messo un ordine di intercettazione specifico ad personam, perché poi invece nella rete delle intercettazioni finiscono anche Scandura di Radio Radicale, di cui parlavo prima, finisce nello scavo di Avvenire, finiscono un po' tutti, finisce Francesca Mannocchia, finiscono un po' tutti, diciamo, i colleghi che in quel momento si occupavano delle questioni migratorie. Le intercettazioni, diciamo, ad persona nei confronti di Nancy Porcia sono interessanti perché pare che la motivazione, diciamo, che spinge ad ordinare questa intercettazione fosse il fatto che gli inquirenti si rendono conto a un certo punto che Nancy Porcia ne sapeva tanto di quello che succedeva in mare, parlava tanto con i responsabili dell'ONG, con i soccorritori, e quindi viene la curiosità di sapere che cosa sa Nancy Porcia. E là capiamo proprio veramente il tipo di distorsione ormai che la facilità con cui la nostra magistratura riesce a può ordinare intercettazioni ha provocato, cioè il fatto che io credo che in qualsiasi paese normale, nel momento in cui un pubblico ministero ha la curiosità di sentire il parere di un'esperta su che cosa sta succedendo, alza il telefono e dice: cari Nancy Porcia, tu sei una giornalista, ti vorrei sentire in procura, ti invito per un colloquio perché mi piacerebbe sapere che cosa sai tu di questo. Invece i procuratori italiani partono con l'intercettazione, dico: ah, voglio sapere che cosa fa questa persona, la inizio ad ascoltare, senza che ci sia nessuna base, diciamo, nessun tipo di sospetto sulle attività che svolgeva Nancy come giornalista. E questa è un po' la logica che informa tutta l'attività investigativa di questo processo Juventa.
Sì, come dicevi, è veramente significativo. Sarà da osservare anche nel prossimo futuro, da un lato, appunto, come queste intercettazioni ad ampio spettro possano poi venire utilizzate o meno, perché anche questo in qualche modo fa giurisprudenza rispetto all'anomalia messa in campo in questo caso. Dall'altro, anche osservare se ci saranno delle ripercussioni sulla libertà di cronaca di persone che spendono la propria vita per cercare di fare inchiesta senza appiattirsi alla narrazione mainstream, che sono veramente pochi, tu sei uno di questi, ma appunto c'è una forma quasi di giornalismo embedded che si mutua dal contesto bellico, per cui per stare tranquilla devi appiattirti alla versione ufficiale, altrimenti corri il rischio di incappare all'interno delle maglie della sorveglianza.
Ma anche molto più banalmente, scusami, ti aggiungo, ti vengono chiusi i canali di accesso, cioè anche senza arrivare alla repressione, l'informazione in Italia viene gestita dalle autorità in maniera del tutto discrezionale, quindi non è che la Guardia Costiera, le procure hanno una comunicazione istituzionale che segue delle regole uguali per tutti. No, il giornalista simpatico riceve informazioni, il giornalista antipatico non le riceve, e ovviamente questa cosa rende difficile il lavoro.
Sì, poi c'è anche uno scambio duale, nel senso che senza adesso addentrarci nelle relazioni tra apparato informativo e narrativo e questure, che sono veramente qualcosa di molto profondo, ma per concludere, appunto, cercando di osservare in modo più esteso lo scenario che descrive questo incontro tra l'apparato della guerra ai migranti, composto appunto da sia dispositivi di intelligence, sia dispositivi militari, sia di polizia giudiziaria, e l'apparato sanzionatorio, ovvero dove vengono poi giudicati questi eventi. Ecco, diciamo che balza abbastanza agli occhi la simmetria nell'accanimento verso chi salva vite, ovvero le ONG, e verso chi invece lascia morire in mare. Nel senso che, per esempio, l'ex capo di Frontex, Legeri, è stato semplicemente pensionato, ecco, possiamo dirlo, si è dimesso per non affrontare sia tutte le inchieste di distorsione di fondi e via dicendo, sia proprio i respingimenti che hanno portato alla morte di diverse persone. Ecco. Cosa ne pensi rispetto a questa simmetria? Come la leggi?
Guarda, la politica di far morire persone in mare per creare un deterrente a ulteriori flussi migratori è una politica ufficiale, è una politica di Stato e dell'Unione Europea. Quindi è normale che gli apparati dello Stato proteggano questa che è una politica di Stato. E in che modo lo fanno? Lo fanno sviando l'attenzione, appunto, sui soccorritori o sui migranti stessi, diciamo, quindi su i volontari europei che aiutano i migranti e sui migranti che aiutano se stessi. C'è la notizia di qualche giorno fa, questa volta una buona notizia, di quattro cittadini eritrei che sono stati assolti dalla Cassazione in un processo in cui erano sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver fondamentalmente dato ospitalità ad alcuni loro connazionali recentemente arrivati, averli aiutati a muoversi sul territorio, perché la solidarietà tra migranti viene considerato un reato di favoreggiamento. Quindi c'è l'accanimento su questo tipo di condotte che è funzionale a offuscare invece la politica del lasciar morire le persone. C'è l'unico processo in questo momento in corso in Italia, che a me risulti sia stato mai aperto, per omissioni di soccorso, che è quello per la cosiddetta strage dei bambini, il naufragio dei bambini di fine 2013, che è un processo che è iniziato per ordine del giudice per le indagini preliminari di Roma, malgrado ripetute richieste di archiviazione da parte della procura. Cioè la procura chiedeva di archiviare la posizione della Guardia Costiera, che è stata ritenuta potenzialmente responsabile di aver ritardato in maniera colposa o dolosa, questo si vedrà, i soccorsi, e quindi, diciamo, di aver provocato in qualche modo, contribuito a provocare il naufragio. La procura di Roma per queste posizioni chiedeva l'archiviazione, è stato il giudice per le indagini preliminari quello che ha detto: no, ci sono abbastanza elementi per andare a processo malgrado la richiesta della procura. E questo lo vediamo in tutti i procedimenti di questo genere. Io stavo leggendo recentemente, stavo studiando le carte di un procedimento contro alcuni presunti scafisti per un naufragio dell'agosto 2015. Nel fascicolo giudiziario a un certo punto ci sono le trascrizioni delle conversazioni tra la Guardia Costiera di Roma e una nave militare irlandese che era in zona, a cui la Guardia Costiera di Roma ordina di procedere ai soccorsi a tutta velocità. Il comandante della nave irlandese durante 3 ore rifiuta l'ordine diretto di procedere al soccorso, accampando giustificazioni di ogni tipo, finché da Roma non gli viene detto: guarda, tu hai una responsabilità personale, giuridica, per omissione di soccorso, se non ti muovi subito. Lui si muove con oltre 3 ore di ritardo, nel frattempo il barcone si è riempito d'acqua, si rovescia, moriranno oltre un centinaio di persone. Queste sono cose che vengono, di cui la magistratura viene a conoscenza, perché stanno scritte nei fascicoli, io la prendo dai fascicoli, ma su cui non si indaga minimamente. La responsabilità dei naufragi ricade sempre sui presunti scafisti, che poi sono richiedenti asilo loro stessi, che stanno a bordo della nave rischiando la loro stessa vita e che sono loro stessi salvati per miracolo. Quindi il meccanismo è questo.
Davvero un esempio molto esplicito di quanto non ci sia limite alla deterrenza. Tra l'altro, appunto, a questo proposito, c'è stata recentemente pubblicata la richiesta di forniture di dispositivi letali da parte di Frontex per probabilmente raggiungere un nuovo livello nelle regole di ingaggio della guerra ai migranti. E oltre a questo, vediamo come nel nuovo capitolo di investimento Horizon EU i fondi per Integrated Border Management Fund, insomma tutti i fondi destinati alla militarizzazione delle frontiere e al finanziamento del principale esercito europeo, perché ricordiamolo che adesso si parla tanto della necessità di costituire un esercito europeo. Il primo esercito europeo concretamente costituito è stato quello nella guerra ai migranti, si chiama Frontex. Appunto, niente, se vuoi aggiungere qualcosa, io intanto ti ringrazio per il tuo tempo e soprattutto per la tua chiarezza.
No, grazie a te per l'invito. Secondo me ci siamo detti tutto, poi potremmo stare a parlare all'infinito di questa cosa. Cioè, tu mi hai detto Frontex, le armi letali, vorranno forse le armi letali, perché non gli basta più fare quello che ha fatto recentemente la Guardia Costiera greca, cioè prendere dei richiedenti asilo che erano arrivati in Grecia, riportarli verso la Turchia e buttarli in mare, dove è stata certificata la morte di almeno 3 di loro. Quindi, diciamo, per ora sono costretti a ammazzare le persone a mani nude, le guardie costiere, ora evidentemente chiedono le armi letali. Chiuderei con questo.
Certo. Grazie ancora, Lorenzo, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Un abbraccio, ciao ciao.